Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Casa Svizzera. Noi apriamo i battenti della nostra casetta che ospita curiosità, tradizioni, cose che ci rendono unici in giro per il mondo. Un po' come la nostra Alice Pedrazzini. Tu ci rendi unici!
Certo, certo.
Quella lì è l'idea.
Devi farti perdonare qualcosa quando dici così, ma come ce lo sempre. Teniamo sicuramente.
Sei, sei peggio di mia moglie, io te lo dico. C'è qualcosa che
me lo merito forse. Tu. Magari il problema è tu.
Sì, anche secondo me.
Però quello che è bello forse del nostro paese, anzi sicuramente bello,
sì?
È che oggi quando abbiamo detto ma dove ci svegliamo, abbiamo detto ma svegliamoci nei posti dove per Pasqua in questo periodo ci sono delle tradizioni particolari che non sono la semplice caccia alle uova che chiaramente di cui ne abbiamo parlato anche giovedì e chiaramente faremo nei prossimi giorni, state magari già facendo. Vediamo in un posto dove si fa qualcosa di speciale.
Esatto.
E questo posto è diventato tanti posti e quindi io dico io oggi voglio svegliarmi a Nyon.
Oh, che
a Nyon, perché nel periodo pasquale le persone si organizzano e decorano non le uova, non solo le uova direi,
sì,
ma le fontane, lo fanno con dei fiori, dei nastri, delle corone e anche appunto delle uova. Quindi tu puoi trovare le fontane tanto in passato, ma ancora oggi qualcosa diciamo lo rende speciale, un'attrazione turistica, tante persone vanno a Nyon per questo motivo.
E a noi questa cosa piace molto, tra l'altro apriamo ovviamente anche le nostre linee 076 321 1113 per raccontarci quelle che sono le vostre tradizioni o quelle che vivete in giro per la Svizzera. Io per esempio, sai che poi sono un affezionato, lo siamo entrambi in realtà, però ti porto in Valposchiavo, in Val Bregaglia, dove il giorno di Pasquetta, quindi il lunedì, ci si raduna tutti a cercare uova e a volte diciamo che si va alla ricerca anche piuttosto serrata perché si combatte nel ritrovare un uovo o un altro. Una volta scoperti i nascondigli ci si raccoglie in un unico prato oppure su una collinetta, mettila così, e ci si lancia le uova sode l'un l'altro o le lasciano rotolare giù per la collina che vengono poi mangiate sul posto, portate a casa per la cena, magari che ne so, gustate in mezzo a un'ottima e primaverile insalata di tarassaco.
Questo è quello che dicono.
Sì,
ti sei informato così. Beh, sì. questa cosa di lanciarsi le uova fa un po' effetto.
Sì, anche secondo me, anche secondo me. Perché potrebbe fare anche un po' male, diciamoci le cose come
anche
stanno.
Quello. Tra l'altro, invece, nella Svizzera italiana abbiamo scoperto che alcune usanze, per esempio a Soazza,
okay,
in passato, non sappiamo se ancora oggi si fa. Ieri parlavo con una persona, mi diceva io no, ma forse c'è chi lo fa. Si portava in chiesa una ciotola di sale,
sì,
con un uovo, quindi spesso torna questo uovo che abbiamo capito è simbolo
rinascita,
è quella cosa lì, e un ramuscello di ulivo per la benedizione, quindi la combinazione
che arriva dalla Domenica delle Palme, lo ricordiamo
quello,
certo,
lì, infatti ce l'ho davanti a casa, ce l'ho, oppure a Caneggio e Mendrisio, questa cosa è anche carina, è legata a una frittata, sempre le uova, ma si usava a cucinare questa speciale frittata cotta su, e qua torna le foglie di ulivo, proprio sulle fiamme che nascono dall'ulivo bruciato, quello appunto delle palme, ma deve essere quello dell'anno precedente chiaramente, perché
certo,
deve essere,
poi brucia bene insomma, l'idea è un po' quella,
è quella cosa lì.
Esatto.
Vogliamo raccontare l'ultima, quella dei ventighelli?
Quella dei ventighelli è molto bella, ma mi viene in mente anche, per esempio mio papà è uno che lo fa, l'albero di Pasqua, cioè non esiste solamente l'albero di Natale, ma tu hai questo albero di Pasqua
che viene tanto dalla Germania,
con appesi tutti gli le uovette carine, tutte belle decorate, è molto carino, molto
quello
carino.
C'è in diverse
parti, ma dei ventighelli com'è?
Eiertüchen è un gioco in cui ci sono due sfidanti, quindi qua ci si sfida come nella caccia alle uova, si fanno scontrare le proprie uova per cercare di rompere il guscio con quello dell'avversario, quindi immaginiamoci lo scontro. Siamo nella Svizzera centrale, questo si fa ancora oggi soprattutto a Zurigo, ecco una tradizione di Zurigo, e chi vince, quello a cui rimane intatto l'uovo vince. Di solito ci si compete a Zurigo in particolare diventa il ventino, il Zwengerle, che tu mi hai detto hai già visto.
Sì, l'ho già visto, anche perché più o meno, cioè, insomma, mia mamma arrivava da Svizzera interna, questa cosa qua è abbastanza un must. E quindi devo dirti la verità, è un'altra roba molto carina che noi ci piace raccontare, perché comunque fa un
po'. E com'è la sfida? Raccontiamola.
Mazzate vere. Cioè,
e il 20 centesimi?
E il 20 centesimi lo trovi in giro oppure dentro nell'uovo sodo che viene piazzato, esatto, viene piazzato dentro.
Ah,
cioè, è molto interessante.
Ok, okay. E questo, io quello che avevo visto invece era proprio che la sfida il lunedì di Pasqua, quindi non adesso, prevede che gli adulti provano a rompere le uova,
okay,
quelle colorate dei bambini, forse quelle avanzate, e lanciano la monetina.
Sì.
Se la moneta rimbalza, viene vinta dal bambino. Se invece si incastra nel guscio, l'adulto si aggiudica l'uovo.
Oh, che bella.
Quindi questo
cosa.
Io avevo
così
questa,
non la sapeva, vedi, io guarda nascosta.
La te la nascondeva.
Sì.
È una tua tradizione.
La mia tradizione. Tua, cioè tu tagliavi l'ovetto sotto proprio il guscio senza romperlo e mettevi dentro il
e dopo chi lo vinceva?
È quello che spaccava di più l'uovo, quello che lo trovava dentro come una sfida.
Sì. Ah, ok, come la corona dell'avvento.
Guardate, brava. Brava, è quella roba lì. Bene,
però
raccontateci.
Non lo mangiavi dopo però, immagino, perché col
soldo. No, me la metti via per anni e anni, diventa poi franchetto. Detto questo, andiamo con un po' di musica, ovviamente svizzera. C'è Toby May con Always Wrong. C'è sempre sbagliato, capito?
Dopo dove andiamo?
Dopo c'è una sorpresa, mettiamola così, una sorpresa.
Ci siamo.
Ci siamo davvero, anche perché questa è una settimana molto particolare, nel senso che sono partite ufficialmente, tornando anche dopo 2 anni per questioni di tempo, di meteo e quant'altro, le processioni della Settimana Santa di Mendrisio, che sono una tradizione antichissima che fa parte del patrimonio UNESCO, dura da oltre 400 anni. Ieri sera è andata molto bene, nonostante il freddo, diciamolo. Tra l'altro, se siete stati, se avete presenziato, ditecelo.
Freddo e vento, mi sento di dire.
Certo.
Ieri sera andava così.
Certo, sono d'accordo con
però
te.
Però c'è qualcuno che ieri sera c'era,
e
era
come?
Tra i protagonisti, le protagoniste, ed è venuto forse a
trovarci. Guarda,
è venuto a trovarci.
Prego.
Avanti.
Casa Svizzera.
Matteo Cavadini, meglio noto ai più come Chef Cava, ben trovato, come stai?
Buongiorno a tutti, buongiorno. Bene, bene, devo dire che mi sono riscaldato adesso.
Mi fa piacere perché ieri sera invece un po' meno.
Ieri sera era un po' freschino, però vabbè, dai.
E non era la prima volta che lo facevi?
No, no, l'ho fatto anche in condizioni meteo peggiori e con vestiti un po' più, diciamo, succinti, quindi
sul leggerino.
Sono leggerissimi,
di scena, quindi
sì, perché quest'anno avevamo anche i sandali, che può essere un lusso avere i sandali, ma l'abbiamo fatto in anni passati anche a piedi nudi.
Urca,
i sandali quindi a piedi nudi, nel senso non è che si mette il calzino.
No, col calzino no.
Quelli magari sono quelli che stanno arrivando adesso dal Gottardo, che mettono il calzino.
C'è chi
l'ho detta.
C'è chi ha il sandalo e il calzino, sì. Noi ieri sera avevamo solo il sandalo, ma era già tanta roba.
Beh, certo, perché sennò a piedi nudi, beh, immagino comunque facesse abbastanza freddo. Allora, andiamo per gradi.
Sì.
Chi ha interpretato quest'anno?
Allora, ieri sera abbiamo, perché lo dico sempre al plurale, perché questa cosa è un po' una tradizione, che io e mio fratello interpretiamo sempre un personaggio che è molto uno vicino all'altro, no? O si fa in coppia, o si fa in un piccolo gruppo.
Salutiamo il sindaco, tra l'altro.
Magari dopo spieghiamo perché queste cose. Ieri sera abbiamo fatto Gli Ebrei.
Ok, perfetto.
E quali ruoli ci sono?
Esatto, appunto, gli altri ruoli?
Un po'. Anche allora, quelli più ambiti, parti da quelli ambiti magari.
Vabbè, il più ambito, sì, cosa ve lo dico a fare, lui. È lui, il protagonista, il Cristo, quindi è quello che ci vuole una domanda alla commissione processioni, che viene fatta ancora per lettera, quindi bisogna scrivere una lettera di motivazione per far sì, per vedere se sei idoneo e vieni accettato.
C'è una vera e propria lista d'attesa, so.
Allora, c'è una lista d'attesa. Naturalmente è tutto segretissimo.
Certo.
È tutto segretissimo. Non si sa fino alla fine della processione, perché chi interpreta il Cristo si cambia da un'altra parte.
Ma è sempre stato così?
È sempre stato così. Anzi,
parliamo di 400 anni.
Allora, 400 anni, ma da calcolare ci sono delle note da 400 anni, ma la riorganizzazione è circa intorno ai 250 anni, come la vediamo adesso.
Okay.
C'è ancora la lista scritta, come bisogna uscire con tutti i personaggi.
Okay.
No? Ricordiamo che ieri sera erano 270 figuranti, tra cui una quarantina di cavalli.
40 cavalli.
E che immagino col vento ieri non siano stati facilissimi da tenere.
Allora, sì, c'era chi più chi meno, ma ci sono i proprietari, sono bravissimi.
Quindi abbiamo capito, ci sono gli ebrei, c'è Cristo, allora, ci sono i cavalli.
Ci sono i cavalli, ci sono un sacco di legionari romani, ci sono i legionari romani che sono la scorta, quindi sono chiamiamole corazze, perché sono quelli che respingono l'attacco degli ebrei, che saremmo noi, che vanno a gridare a morte al Cristo, che lo vogliono in croce. Poi c'è i tamburi, ci sono le trombe, ci sono tutti i sommi sacerdoti del Sinedrio, c'è Ponzio Pilato, il vessillo nero, il nascia, c'è la frasca, la scure, ci sono il cireneo, i portacroce, i ladroni naturalmente.
sì. Ambiti, i ladroni?
Sì, sì, noi l'abbiamo fatto per...
per anni.
No, per anni no, ma siamo riusciti a conquistarci il ruolo una qualche volta.
Ma dici di più, cioè, tu, sì, voi siete cresciuti con l'idea, noi vogliamo fare quello, cioè, no, allora, c'è un po' questa cosa quando si vive a Mendrisio.
Allora, sì, no, noi Momò ce l'abbiamo un po' nel sangue.
Non solo Mendrisio,
ma adesso è diventata un po' più allargata, no? Non è solo di Mendrisio.
Spiegaci come, anche i giovani, perché veramente qualsiasi età...
Sì, ci sono i giovani, cominciano nel fare il lacchè, colui che porta la fiaccola magari da parte.
Piedi nudi?
No, loro hanno ghette e sandali.
Quindi belli coperti. Sì.
Poi ci sono i ruoli più... ci sono i chiodi, i bambini che corrono con questi chiodi, le scalette che vanno avanti e indietro, ci sono i dadi, questi tre soldati romani che si giocano la veste del Cristo lanciando dei dadi con, sì, un cestino di vimini.
Sì, sì, sì.
Ecco, si comincia sempre, una volta si andava e c'era il giorno dove tu dovevi andare ad iscriverti. Adesso c'è un'iscrizione online.
Ah beh, vedi come cambiano,
ecco,
i tempi.
Cambiano i tempi. Siamo modernizzati. Si sono modernizzati,
sì,
diciamo.
Sì, sì.
Mentre una volta si andava ancora all'oratorio, c'erano i tavoli dove tu andavi, presenziavi, buongiorno, vorrei fare... Tasetrop Juin, Tasetrop Vece.
Non becchi mai momento.
No, c'era, ogni tanto c'erano queste cose che non si capiva mai perché non te lo volevano, sì, far fare. Perché. E noi, chiaro, abbiamo cominciato dal basso e adesso con la barba grigia non è che posso più fare certi ruoli
dentro.
E posso fare dei ruoli magari che mi si addicono di più e sono un po' più maturi.
Certo, allora dicevamo prima, praticamente tutto il centro storico di Mendrisio cambia tra il giovedì, Venerdì, sì, Santo. Sì. Trasformano proprio il borgo in uno spazio veramente super suggestivo, grazie anche ad un'altra cosa importantissima per quanto riguarda queste rappresentazioni, ovvero i trasparenti, che sono questi, giusto per capire, questi dipinti grandi, enormi, su tela, illuminati dall'interno,
esatto,
quelli grandi che sono appesi, se vuoi, sulle vie,
sì,
del
che
borgo,
attraversano la strada, poi su tutte, più o meno su tutto il percorso, fuori dalle finestre che costeggiano il percorso, ci sono fuori un po' tutti questi trasparenti.
E, certo, e tra l'altro, leggevo, il fatto che sia patrimonio immateriale dell'UNESCO è tanto legato anche tanto a questi...
È legato a questo, sì.
È arte,
sì, sì. Dal 2019.
Per lo più è legato a questi trasparenti, scusa.
Esatto.
E dicevo, venerdì, questa sera...
Invece questa sera ci sono i bambini, i protagonisti sono un po' i bambini, con i trasparenti, ma in versione...
mini, tra virgolette.
Mini, sì,
virgolette.
Li portano con... c'è ancora la candela dentro,
sì,
no?
Sì, non è elettrizzata.
700 persone.
Circa 700 persone.
E io mi chiedo, appunto, spiegaci da Momò che cosa significa partecipare gratuitamente, nel senso che siamo in, sì, un'epoca anche in cui tutto quello che è volontariato e tradizione non per forza lo sentono tutti. Com'è possibile che 700 persone si mettano d'accordo per camminare insieme e ripercorrere quello che sono le processioni?
Un po' la storia del Cristo e la passione del Cristo, perché tutti questi trasparenti raccontano un po' ogni pezzo della storia, tra vita, tra oggetti, tra scene,
sì,
che passavano.
Una rappresentazione.
Bisogna andare scuola per scuola nel Mendrisiotto e cercare di coinvolgere più bambini possibili per far sì che loro sono il numero maggiore, no? Poi ci sono le bande, ci sono le confraternite. Questa sera ci sarà il Cristo morto, la Madonna con il manto nero, ci sono ancora dei legionari romani, ci sono ancora i sommi sacerdoti.
Diciamo che comunque è molto diversa da quella che era la rappresentazione del giovedì, questa è molto più austera,
questa,
no?
Questa sera è un po' più religiosa, ecco, mm-hmm, diciamo. Quella del giovedì è sempre una cosa seria, torno a dirlo, non è che si ride e si scherza prima,
no,
di,
certo,
partire, ma poi quando si è sul percorso, ma è una cosa che uno deve provare, perché,
sì,
se uno non la prova, non, magari anche che non è di Mendrisio, non capisce, siamo dietro, ci cambiamo, si ride, molto goliardici, ma quando si entra sul percorso ti trasformi proprio, cioè entri un po' nel personaggio e devi interpretare. Il percorso è anche abbastanza lungo.
È allungato, è vero.
Ieri
quanti
sera,
chilometri?
Ma saranno un qualche chilometro, anche di più, un 3 chilometri,
sì,
forse.
Sì, forse anche 4.
Sì, si fa tutto il giro di Mendrisio. Ieri sera, tra l'altro, con una bellissima cornice di pubblico.
Sì, luna piena.
Luna piena, sì, ieri sera era anche luna piena, ma c'era tantissima gente, sia l'andata che il ritorno, perché poi la processione gira intorno, sì, alla chiesa di Cappuccini e poi si ritorna.
Bellissimo. Allora, torniamo ancora una volta a parlare delle rappresentazioni storiche di Mendrisio in questa settimana così importante. Intanto però un po' di musica, c'è Fulminacci con Maledetto Me. Minacci sulle frequenze di Rete 1, questa è Casa Svizzera. Arrivano molti messaggi, chiaramente per raccontare di quelle che sono le tradizioni pasquali di ognuno di noi, ma soprattutto c'è Palmi che rivolge una domanda ed è questa. Dice: buongiorno, non ho mai visto le processioni di Mendrisio e vorrei sapere se durante il percorso si fanno dei canti o delle preghiere o se si fa silenziosamente. Grazie, buon venerdì santo.
Allora, per quanto riguarda quella del giovedì, sì, non ci sono canti, non ci sono preghiere, se non il suggestivo suono delle trombe che aprono la processione e i tamburi dei legionari romani, che anche quello, cioè, permette, a me viene la pelle d'oca, perché è molto bello. Mentre per quella del venerdì ci sono le filarmoniche che suonano le marce, queste marce... Funebri, una marcia funebre. Esatto,
sì.
Se no preghiere non ce ne sono, no?
Tra l'altro c'è chi invece dice: ma il ruolo di Gesù chi lo fa? Si sa che è quello di Cristo, diciamo,
esatto.
È quello più...
Sì, sì, no, è quello.
È quello più anche segreto.
È quello segreto, sì, sì.
L'unico non... che non si sa in anticipo.
Anche le tre Madonne, le tre Marie, che poi una è la Veronica.
Ci sono
le due Marie,
è vero,
di Magdala. Adesso non vorrei dire qualcosa che dopo mi...
Matteo, ti salviamo noi, non ti facciamo terminare, ma dici, ti salviamo noi chiedendoti chi fa Gesù.
Chi è la persona che fa Gesù?
Quest'anno chi lo fa?
Lo sai te? Chi è
Ma è già stato fatto ieri sera.
Appunto, chi era?
Sì, salutiamo Dada Rossi.
Ecco, quello volevamo. Dada, saluto.
Salutiamo il Dada.
Diciamo, magari rispetto a quello che era il passato, addirittura succedeva qualcosa. Questa persona spariva dalla circolazione per un momento.
Spariva dalla circolazione e veniva chiuso nel campanile della chiesa a spurgare i suoi peccati.
Ma che roba, per interpretare, sì, chiaramente.
Per interpretare il Gesù. Invece adesso, no, non è più così. È tra noi facendo finta, perché poi ci si conosce tutti, il giro dei figuranti e degli affezionati partecipanti alle
processioni, alla fine quello, certo,
è sempre quello. Quando vedi che ne manca uno o che uno magari si defila un attimino e dice: no, ma quest'anno mi sono messo in riserva perché
un po' raffreddorino,
ho pensato che quest'anno magari sono lì, perché c'è da dire, ecco, una cosa
che neanche voi lo sapete tra voi.
No, non si sa.
Segretissimo, è interessante questa cosa qua.
Adesso è subentrato questa iscrizione online, no? Il problema è che tanti si candidano per lo stesso personaggio, quindi c'è il sorteggione.
E chi rimane fuori ti assegnano
un altro ruolo, sempre che ci sia, o altrimenti rimane in panchina.
Urca!
Sì, rimani fuori.
Ah, non lo sapevo questa cosa, sì. Pensavo che comunque...
E tante volte questa cosa fa sì che magari qualcuno dice: vabbè, ho perso il sorteggio, quindi sono fuori e non posso... Non ci sono, e poi è lui il protagonista principale.
Hai capito?
Quindi non esiste andare via, come non so, un bellinzonese gli dici vai via durante il periodo di carnevale, e per voi non esiste andare via durante questo periodo, perché si interpreta un ruolo. Sì, diciamo,
Stasera in avanti si può andare in vacanza, prima per il Momo non va via nessuno.
È impossibile.
Le colonne che ci sono non siamo noi.
Sì, adesso arriveranno ancora
da voi, ma non siete
sono
voi.
Da noi, ma non siamo noi.
Allora, se dovessi spiegarlo, penso si sia magari già capitato a qualcuno che non conosce questa realtà e ti dice: ma guarda, vieni quel giovedì lì a cena, oppure partite in vacanza prima. Tu come spieghi che cosa sono? Proprio...
Io lo spiego come una cosa unica, da vedere almeno una volta nella vita, ma anche più volte.
Sì, io sono d'accordo.
Ora della fine, ogni anno è sempre la medesima processione, ma tutti gli anni è qualcosa di speciale.
Aspetta, Chef Cava, diciamoci le cose come stanno. La domanda che ti ha appena fatto Alice in realtà è per lei. Cioè, tu non hai ancora visto nella vita... Una processione
dal vivo, no, visto il documentario, certo. Visto tutto.
Ma il documentario, pur belli che siano, ma non
è la mia stessa roba.
No, è un po' come andare a vedere un concerto, no? Se lo guardi.
Quindi l'anno prossimo, stasera, se non hai niente da fare, potresti andare. Andiamo insieme, dai, torniamo insieme.
Facciamola questa cosa.
Fatta.
Io faccio la promessa, ma anche perché non mi costa nulla, anzi, mi stavo invogliando. Nel frattempo ci arrivano dei messaggi. C'è chi ci dice: beh, c'è la prima scena, la seconda scena, la terza. Quindi la prima è l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, dice la seconda è l'ultima cena, è così scandito oppure...
No, no, okay. È una cosa diversa, perché questa trasposizione, che è una, praticamente un teatro di strada, quella mm-hmm. che viene portata in scena, sono delle fasi, no? ci sono un po' i personaggi che rappresentano un po' la vita, torno a dire, e la passione del Cristo, no? Non è proprio così, mentre sui trasparenti possiamo andare a trovare tutte queste scene ridipinte.
Ok, quindi lì è più cronologico, sì. più il percorso. Un'altra cosa invece che chiedono, dicono: ma quali sono i ruoli più scomodi? Abbiamo parlato di quelli,
allora,
più ambiti.
Ve li posso dire io che li ho fatti. Allora, i ladroni è un ruolo che, insomma, fai a piedi nudi, ti tirano con la catena, è particolare, ma vi posso garantire che è ambito, perché devi fare un gruppo di 5 persone.
È teatro vero in quel caso lì,
lì è proprio teatro.
Cose. Poi quando passi la gente ti dice: oh, bula! È vero, sì,
quindi,
sì.
Quindi c'è proprio un aspetto un po'. Però un altro ruolo che è sempre stato faticosissimo è il portacroce, perché ci sono i due ladroni, ma ci sono i portacroce dei ladroni, che in realtà non c'erano, ma noi ce li abbiamo.
Sono complici quindi dei ladroni.
Sono più o meno i complici dei ladroni. E tu ti porti questa croce enorme, che va bene, sappiamo tutti che non
però
è una
croce...
Ma gli
occhi che fa quando dice enorme? Lui
sì,
non...
sì, enorme. No, è enorme, chiaro, non è più di legno massiccio, ma...
Pesa
però dopo un po' vi posso garantire che pesa, non sai più come tenerla. E la fai a piedi nudi. È piegato perché devi essere giù praticamente con la schiena piegata, con questa, perché devi simulare proprio il fatto che la croce pesi
la
veramente.
Fatica vera,
la fatica,
del,
no?
Sul Golgotha,
in durata quanto tempo?
E per tutta la processione.
I famosi 4 chilometri.
Che dura i 4 chilometri.
Più o meno. Tempo.
In tempo è difficile dirlo, perché noi perdiamo la nozione del tempo dal momento che entriamo alle 7 a cambiarci. Quando incomincia a calare il sole, diventa un po' buio, la processione parte. Possono essere le 9 forse, e ieri sera abbiamo finito alle 10:30.
C'è un'ora e mezza a camminare così?
Sì.
Se questa non è la passione, mi sento di dire, non so che cos'è.
È quella roba lì.
Continueremo ad andare a fondo, perché stanno arrivando diversi messaggi, sono incuriositi, sì. E le persone hanno capito che sei sincero nelle risposte, quindi non so se è un bene, ma...
No, è un bene, assolutamente. se non si è sinceri nella settimana santa, sì. Quando mai? No, tra l'altro, diamo anche un'informazione che riguarda Casa Svizzera. Settimana prossima non ci saremo, non saremo qui in diretta, chiaramente tutta la programmazione di Rete 1 continuerà alla grande con dei 1000 voci molto particolari, e noi poi ritorneremo più carichi di prima con un sacco di curiosità, perché dobbiamo andare là a caccia di storie
e di antenne
e soprattutto di musica. Ma Bianco, sai che con orgoglio, cara Alice, sì? Devo darti una comunicazione di servizio.
È tuo amico Chef Cava?
Certo, ma dirò una cosa che neanche Chef Cava conosceva.
C'entra Eurovision?
No, non c'è. Beh, guarda che Chef Cava è uno dei più grandi esperti di musica dal vivo del dopoguerra.
Dimmi cosa devi dirmi.
Qualche concerto l'abbiamo
qualcosina l'abbiamo visto.
Dimmi cosa devi dire.
Allora, senti qua. In passato, cioè ancora prima, la processione del venerdì, quella di questa sera, era chiamata entierro. Ti dice qualcosa?
No.
Allora, questo
mi coglie impreparato.
Spagnolo, che significa funerale o sepoltura di Cristo. Il termine entierro arriva proprio dall'influenza spagnola sulla Lombardia, che chiaramente è molto vicina al Mendrisiotto, e da là poi dopo è continuata anche in questa nomenclatura dell'entierro. Quindi
ecco, non lo sapevo.
Brillanti adesso.
Adesso lo
possiamo fare. Vai all'entierro stasera. Quella potrebbe essere una bella idea.
Sì.
Scherzi a parte, grazie mille. Ieri tu hai dato, stasera ci sarai ancora o no?
Questa sera magari vado a vederle, però non sono sicuro. Mi permettete una cosa? Io volevo ringraziare,
certo,
il lavorone di tutte le persone che ruotano dietro le quinte delle processioni, per chi del comune appende i trasparenti, per tutti quelli che si mettono a disposizione per i vestiti, che ci aiutano a cambiarci, che espongono i vestiti, che ci danno una mano e che ci assistono durante la processione, perché noi siamo lì, siamo sul palcoscenico, ma il lavoro dietro le quinte è un lavoro grandissimo.
Enorme, no? Ma
grazie a tutti.
Tra l'altro anche lì materiale, vestiti, tutte cose che fanno parte della tradizione e che hanno anche un po' una storia,
Arrivano dalla Scala di Milano, erano stati acquistati alla Scala di Milano e poi sono stati restaurati, migliorati, sì. Sono stati ampliati.
Messi a posto, insomma, quello di sicuro. Sì. Chef Cava, grazie mille,
grazie
per averci
a voi.
Raccontato
grazie.
La tua da insider processione storica di Mendrisio.
Questo sono sentita un po' momo anche.
Luogo d'origine arriva San Vitale.
Non è che può essere dappertutto.
In ogni caso vi aspettiamo domani al Gioco del Luca, che magari andremo avanti a parlare un po' di processione.
Su Rete 3 però. Lo ricordiamo. Grazie ancora,
Chef Cava. Grazie a voi.
Un po' di musica e un'altra sorpresa.
Sì. Da quanto fai questo lavoro?
Io ho 30 anni più o meno.
Qualcuno ti batte.
Sì. Nettamente. Questo lavoro.
Un altro.
Allora, stanno arrivando moltissimi messaggi. Ce n'è uno in particolare.
Le
che è quella. Sì, ma quella del presidente del Ramadan, Giovanni Capoferri, quale momò purissimo, tra l'altro, dice: ti confermo che per un momò partecipare alla processione del giovedì è qualcosa che senti dentro. Io ho fatto quasi tutti i ruoli, ne so qualcosa, compreso il Cristo che ho fatto quando aveva 33 anni.
Oh, 33.
Certo, ma anche quello
non è l'unico criterio, penso ci sia una. Dicevano, bisogna scrivere proprio.
Una roba incredibile, Capoferri che ha ancora 33 anni adesso.
No, nel senso, non bisogna sempre solo avere 33, bisogna scrivere una lettera di motivazione.
Certo.
Chiaramente penso che aiuti quel numero lì.
Anche secondo me.
Rimaniamo nel Mendrisiotto.
E nei numeri, soprattutto. Nel mondo dei
più
numeri.
Più o meno. Allora, noi andiamo a Genestrerio in questo momento.
Sì.
Ci avviciniamo alla chiesa. Okay. Perché qui c'è una persona che ha un ruolo molto centrale. E fa questo lavoro, che non è solo un lavoro. Tu dicevi da quanto tempo fai il tuo?
È una trentina d'anni, anzi quest'anno proprio ufficialmente 30 anni.
Quindi con fierezza dici questo.
Caspita, beh, spero, dipende dagli ascoltatori.
No, per te.
Sì, per me.
Lui dal 1953 lo fa. Vuol dire che in quel momento la Svizzera entrava nell'era della televisione.
Ok.
La regina Elisabetta II veniva incoronata. Oppure c'è stata la prima ascesa dell'Everest. Ecco, lui è lì, fa quel lavoro da quel giorno lì. Da quell'anno lì, diciamo, più che...
Ok, hai detto che più che un lavoro, mi viene quasi a dire, è una vocazione?
È una vocazione, lo salutiamo, buongiorno Don Oliviero Bernasconi.
Buongiorno.
Come sta?
Devo dire che mi sento bene.
Ma mi fa molto piacere averla qui con noi, soprattutto in una settimana importante come questa, anche un po' per celebrare lei e il suo contributo alla comunità che ormai va avanti, l'abbiamo capito da tantissimo tempo. Ma come ride Don Oliviero, grande. C'è ancora Don Oliviero, l'abbiamo persa.
Sono attento.
Ah, bene, allora, mi fa molto piacere.
Io le chiedo appunto, Don Oliviero, lei era lì, ho fatto qualche riferimento a quegli anni lì, ma forse quello più importante è che era un paese di 400 abitanti quello in cui lei è arrivato. Quanti anni aveva lei? E ci racconti che contesto era?
Se proprio lo desidera, 22 anni e 8 mesi.
E com'era? Che tempi erano?
Ma erano tempi, guardi, venivo da campagna, sono stato prima in seminario, ho fatto il liceo, ho fatto un po' di teologia, poi dopo mi hanno rifilato a Milano alla facoltà teologica e poi da lì sono venuto qui. Al primo momento pensavano che arrivava qui un professore chissà chi fosse. Quando sono arrivato qui la prima volta sono andato a cercare i ragazzi per giocare al football, qui non ci davano il terreno, altri si scacciavano, sono finito una volta a Mendrisio, una volta andavo a Castello, basta giocare al football e ho cominciato a mettermi dentro. Capisce che chi aveva la mia età erano i miei amici.
Certo, 22 anni ha detto, diciamo diventare prete a quell'età lì e soprattutto in una realtà dove poi è cresciuto, è diventato la persona che è oggi e ha vissuto, io mi sento di dirlo, non diciamo l'età, però io lo dico che quasi un secolo di vita lei l'ha vissuto e tanta di quel secolo di vita l'ha vissuto lì a Genestrerio.
Sì, l'ho visto qui, però devo dire che sono stato veramente bravi, perché... sono andato a Milano a fare il bachelor, poi dopo sono andato a seguire i corsi, questo è stato interessante, a Lyon La Tourette, c'è un famoso convento con casa, che era stato costruito dallo Corbusier, ed era dei domenicani, e io andavo lì alla loro scuola, invece di fare la vacanza, andavo lì perché i miei professori a Milano erano abbastanza legati, perché io ho la teologia fatta a Milano, erano legati alla Francia, che allora era potresti dire, un luogo di cultura, di cultura religiosa, di tutti i teologi che hanno fatto il concilio, perché il concilio ha fatto i teologi, i vescovi votavano, ma il concilio di Tetri le facevano i teologi, vengono quasi tutti dalla Francia.
Ma quindi lei non è mai stato fermo, mi sento di poter dire. Noi ce lo immaginavamo parlando di un prete a Genestrerio.
Sceglievo i mesi che me ne andavo.
Scusi, cos'è che faceva?
Sceglievo alcuni mesi, per esempio, alcuni tempi di mesi e andavo alla Tourette.
Partiva per imparare, per vivere, insomma, qualcosa in più, ma bellissimo, bellissimo questa cosa. Poi però in un qualche modo si tornava sempre a Genestrerio, sempre un po' a casa.
Certo.
Come riferimento anche appunto per la comunità. Ci dica una cosa, lei quale consiglio si sente di darci? Lei che ne ha vissute tante e ha raggiunto un'età che ci sentiamo di dire che sogniamo un po' tutti di raggiungere.
Ma guardi, il modo... E per cui sono riuscito a diventare vecchio così bene che con la testa ancora a posto è che io ho sempre cercato di ascoltare e di studiare e ascoltare. È stata la mia passione e questo mi ha mantenuto giovane, molto giovane, perché evidentemente leggevo sui padri della Chiesa, Ambrogio, Agostino, questi, poi su fino ai filosofi, ai teologi oggi. Però no, non sono un filone, mi piace giocare, mi piaceva giocare al football con i miei ragazzi.
E beh, questa è proprio secondo me la cosa che fa la differenza, che sicuramente la farà ricordare a tutti per quei momenti là, no? Di comunità vera, di crescita insieme alla comunità, che ci piace.
Vero.
Insomma, poi in questa settimana così importante anche dal punto di vista della Chiesa e comunque dal punto di vista spirituale, personale, di rinascita, l'abbiamo detto più volte, è veramente bello sentirla e anche da questo punto di vista. Don Oliviero Benascolini, noi la ringraziamo tanto.
Sì, noi la ringraziamo, forse ci lasciamo magari con un...
Ringrazio voi,
Ci lasciamo con un messaggio positivo, nel senso che lei è molto ottimista. Anche quando la chiamiamo, ci siamo sentiti più volte nei giorni scorsi, lei ogni volta che le chiedevamo come stava, lei diceva mi sento veramente bene. Quindi questa sua risposta ci fa stare veramente bene. Mi sento di chiederle...
Lo auguro anche a voi.
Mi sento di chiederle giusto un'ultima cosa. Ma lei, rispetto al passato, ci può dire, secondo lei, cosa c'è di meglio oggi rispetto a prima, rispetto... Abbiamo parlato del 1953. Cosa c'è di più bello? Perché parliamo sempre delle cose che sono peggiorate. Secondo lei, cosa c'è di più bello oggi?
Guardi, secondo me nel 1953, per quanto riguarda i preti, eccetera, hanno cominciato a muoversi. E non più essere legati ai... Si è fatto fatica, perché a diventare un prete, allora dicevo moderni, ma io restavo semplicemente contemporanei che giocavano a football con ragazzi che andavano a fare, portavano i ragazzi al lago a fare...
Muoversi, mi sembra questo, il movimento. Mi sembra che la parola chiave che ci ha dato Don Oliviero Bernasconi, stiamo in movimento.
Però li aveva lì.
Certo.
Avevo bisogno di fare il presepio, c'erano. Se c'era bisogno in chiesa, c'erano.
L'importante era esserci e lo è ancora.
Il discorso di qualcuno che si è fatto uno di loro.
E giustamente. Ecco. Don Oliviero, buona Pasqua. Arrivederci, grazie ancora.
Altrettanto.
Arrivederci. Grazie. Per noi, a settimana l'altra e sigla, tra poco l'informazione.